Lei si chiama Ilaria, non so se l'Amelia, che la conosce di più, vuole... Non c'è già più lui, già fuggita. Va bene, si presenta adesso, non penso che sia in grado di presentarsi adesso. Io semplicemente introduco ricordando... Ecco Ame. Aspettavamo anche un'altra amica che si chiama Flavia, ma non sta bene, quindi non viene, e aspettiamo un amico che si chiama Sergio, che invece è in viaggio.
Adesso magari io tornerò.
Sì, ma tanto noi cominciamo.
Sì, Sergio mi ha chiamato e mi ha detto intanto di iniziare perché così si sente meno a disagio che è in ritardo.
Vabbè, ugualmente comunque quando arriva si trova. No, per così rompere un po' il ghiaccio, io riprendo. Il discorso da cui è partito tutto, che è il famoso questionario del Papa in preparazione al Sinodo, e quindi vi leggo le domande che riguardano l'incontro di oggi. Sarebbe il punto 5 del questionario, che è intitolato Sulle unioni di persone dello stesso sesso. La prima domanda dice: esiste nel vostro paese una legge, beh, è chiaro che lui scrivendo a tutto il mondo, quindi interroga noi come italiani, una legge civile di riconoscimento delle unioni di persone dello stesso sesso equiparate in qualche modo al matrimonio? Seconda domanda, qual è l'atteggiamento delle chiese particolari e locali, sia di fronte allo Stato civile, promotore di unioni civili tra persone dello stesso sesso, sia di fronte alle persone coinvolte in questo tipo di unione? Terza, quale attenzione pastorale è possibile avere nei confronti delle persone che hanno scelto di vivere secondo questo tipo di unioni? Quarto, nel caso di unioni di persone dello stesso sesso che abbiano adottato bambini, come comportarsi pastoralmente in vista della trasmissione della fede? Ecco, queste sono le quattro domande. Evidentemente quindi sono domande ad infra, cioè rivolte alla Chiesa, quindi in realtà dovrebbe venire fuori un po' il nostro pensiero, le nostre esperienze. Noi per farci aiutare abbiamo chiamato queste persone che lavorano in associazioni che si occupano di questo. E quindi molto volentieri le ascoltiamo, anzi ci sentiamo onorati di averle tra noi, e speriamo che loro si trovino il più possibile a loro agio qui, anche se capisco che sono incontri insoliti forse,
Abbastanza.
ma anche per noi lo è. Intanto forse possiamo rispondere così alla domanda numero 3, quale attenzione pastorale è possibile avere? Beh, intanto invitandoli, conoscendoli, ascoltando soprattutto, cercando di capire perché... Come abbiamo anche cercato di dirci nell'ora precedente e come spesso ci diciamo, non è che abbiamo tutte le idee chiare su tutto, che abbiamo già una verità preconfezionata in tasca, quindi abbiamo bisogno molto di capire, di ascoltare, di conoscere, prima di formulare eventualmente delle valutazioni, dei giudizi di merito. Ecco, bando alle chiacchiere, alle premesse, adesso... Ecco, chiediamo a Ilaria se ci può dire qualcosa di lei, di quello che fa.
Sì, allora mi chiamo Ilaria, intanto vi ringrazio per questo invito molto particolare, non ci accade spesso. Io faccio parte di un'associazione che si chiama Famiglia Arcobaleno ed è un'associazione che raccoglie e unisce i genitori gay e lesbiche italiani. Io sono una mamma lesbica, ho una compagna che è una moglie in realtà perché ci siamo sposati in Spagna. Abbiamo una bimba di 8 anni che frequenta le scuole a Casalecchio e che è stata concepita in Belgio. E io dico sempre, se rimane questa legge sul fine vita, probabilmente andremo a morire in Olanda. Quindi il matrimonio, il concepimento della nostra bimba e forse anche la nostra parte finale della vita, noi comunque l'abbiamo vissuti all'estero. E sono le forme moderne dell'esilio, perché quando un paese non riconosce, come dire, le scelte, alcuni tipi di realtà, bisogna andarsene. Però poi ne parliamo. Vi racconterei proprio la mia esistenza, perché forse è la cosa più semplice. L'unica cosa che vi chiedo è di non essere politicamente corretti e corrette, perché altrimenti questo incontro è inutile. Quindi, se pensate che due donne che crescono insieme un bambino sia una cosa orrenda, ditelo. Vi garantisco che noi mamme, papà, arcobaleni, abbiamo la pellaccia. Siamo abituati a vedere le persone che o sono a disagio o proprio non riescono ad accettare quest'idea. Quindi non fatevi problemi di ferirmi o di mettermi in imbarazzo, perché è una vita che noi ci confrontiamo con questo. Quindi state sereni, state serene, e invece sfruttate il fatto che io sono qui per esprimermi tutte le vostre perplessità, perché poi magari non ci saranno altre occasioni per farlo, no? E quindi vi racconto proprio brevemente la mia vita, ma perché l'esistenza è più forte, no, delle etichette e delle teorie. Io quando avevo 16-17 anni ero al liceo classico e mi sono accorta di innamorarmi di, in quel caso, di una mia insegnante di inglese. Non sapevo neanche fosse amore, probabilmente quello, cioè, avevo questo trasporto, no? E sono rimasta un po' così, cos'è sta roba, no? E l'ho lasciata lì accantonata e ho avuto tutta una serie di fidanzati, perché tutte le mie amiche avevano dei fidanzati, quindi anch'io ho avuto dei fidanzati, un sacco di fidanzate al liceo, con cui stavo benissimo, ma non c'era niente di paragonabile a quell'amore che io provavo per questo insegnante o poi altre coetanee. E niente, quindi a un certo punto ho dovuto fare i conti con questa cosa, che io non ho scelto, mi è capitata. E ben presto ho capito che avevo due possibilità: o farmene una colpa e rovinarmi l'esistenza, o invece tentare di interrogarla. E interrogandomi su questi miei sentimenti ho pensato che non c'era assolutamente niente di male, perché l'amore è sempre positivo. E poi ho fatto un lungo lavoro, mi sono informata, ho letto, insomma, e quindi ho iniziato a contestualizzare l'omosessualità in tutta la storia della nostra cultura, della nostra società. Però io mi sentivo molto serena, molto tranquilla fin dall'inizio, perché non potevo sentirmi in colpa per amare qualcuno. Come si fa a sentirsi in colpa perché ami qualcuno? Ti sentirai in colpa casomai se odi qualcuno, ma non se lo ami. E quindi mi sono rasserenata molto presto. Magari a quell'età mi facevo problemi del tipo: ma troverò qualcuno come me? Ecco, i ragazzini si fanno questi problemi, i ragazzini e le ragazzine, no? Ti senti un po' l'unica persona sulla faccia della terra. E invece poi ho scoperto che come me c'erano altre persone, e questo è stato un lungo percorso, sempre più di agio e di serenità, per cui poi l'ho detto ai miei genitori. Poi insomma avevo delle storie d'amore importanti, insomma alla fine la mia vita era come quella di qualunque altro mio coetaneo o coetanea della mia età. E certo mi rendevo conto che c'è quella che noi chiamiamo omofobia, che è il rifiuto, la paura, il fastidio, il disprezzo per le persone omosessuali. L'omofobia è, a mio avviso, una parte fondante della nostra cultura. Quindi noi siamo tutti omofobi, è impossibile non essere omofobi. Noi l'omofobia la assorbiamo col biberon, con il latte, fa parte della nostra cultura da secoli. Quindi per combattere l'omofobia bisogna decostruirla, bisogna ammetterla e decostruirla. Siamo omofobi tutti, anche le persone omosessuali. Nel nostro caso si chiama omofobia interiorizzata. Significa che se una persona dice ogni giorno: sai che fai schifo? Sai che fai schifo? Sai che fai schifo? Tu una mattina ti alzi e dici: ma in effetti mi sento che faccio un po' schifo. Questa è l'omofobia interiorizzata. Significa assorbire dentro di sé il disprezzo che la società in cui sei nato e cresciuto ha per le persone omosessuali. uscire da questo è un percorso straordinario. Poi ognuno parte da livelli diversi, i miei genitori sono persone molto aperte, non mi hanno mai fatto pesare questa cosa, quindi io parto, ecco, devo dirvi, ahimè, mi dispiace dirlo in questo ambiente, ma devo essere sincera, che chi nasce in famiglie cattoliche, ahimè, purtroppo, deve fare un percorso molto più lungo, perché il senso di colpa è molto più forte. Perché anche se io mi rendo conto, frequentando tante persone cattoliche, che è un mondo sconfinato e diversissimo, non c'è dubbio che la dottrina ufficiale della Chiesa sia che le persone omosessuali sono malate e le famiglie arcobaleno sono la rovina della società. Poi io ho scoperto che c'è tutto un mondo molto più ricco, diverso, variato e variegato, ma non si può negare che, diciamo, c'è un'opposizione forte da parte della Chiesa nei confronti delle persone e delle famiglie omosessuali. Quindi è nostra realtà concreta e quotidiana che molto spesso le persone omosessuali che si scoprono a 15, 16, 17 anni in famiglie cattoliche devono fare un percorso più lungo, più complesso, a volte più doloroso, di chi invece è nato in una famiglia come la mia, dove mi hanno detto, sì, vabbè, ok, dov'è il problema? Quindi ognuno fa discorsi diversi, fa percorsi diversi. Dopodiché per noi questa un po', adesso visto che siamo in questo ambiente, questa opposizione tra persone omosessuali e persone cattoliche è un'opposizione che per noi non esiste, perché un po' meno della metà dei nostri genitori gay e lesbiche sono cattolici, perché sono italiani, in Italia ci sono molti cattolici, nella nostra associazione un po' meno della metà dei papà e delle mamme gay e lesbiche sono cattoliche. Quindi i loro figli vanno a catechismo e sono tutti battezzati. Vado un po' disordinatamente, salto un po' così, poi voi fermatemi e fatemi le domande. Questo significa che, perché questi sono i loro valori, ogni genitore vuole crescere i bimbi nei propri valori di famiglia. È sempre stato facile il rapporto con la parrocchia? No, non sempre. Ci sono state alcune coppie di mamme che hanno dovuto, per esempio, prima di trovare un prete che dicesse sì, per me voi siete una famiglia come tutte le altre, perché la vostra famiglia è costruita sull'amore, magari hanno dovuto, e quindi vi battezzo il bimbo, magari hanno dovuto cambiare 2-3 parrocchie prima di arrivare. Però sono tutte riuscite a trovare una persona sensibile e disponibile, e quindi, diciamo, questa è una contraddizione che noi viviamo poco. Diciamo, proprio perché parte delle nostre famiglie sono cattoliche. È successo anche, vi racconto questo episodio che per me è divertente, c'è stata una coppia di mamme con la loro bimba di pochi mesi che è andata dal prete della loro parrocchia dicendo, guardi, noi siamo una coppia di mamme, vorremmo, già si conoscevano ovviamente, però adesso stiamo per avere una bimba e vorremmo battezzarla. E il prete dice, bene, benissimo, assolutamente sì, la battezziamo. E loro pensavano di fare una cosa privata, credo in Umbria questo sia successo, loro pensavano di fare una cosa privata e di battezzare la bimba, visto che comunque la famiglia è un po' particolare, no? Invece questo prete ha detto, no, io voglio assolutamente una cosa ufficiale, trasversale, insieme alle altre famiglie, pubblica, che tutto il paese sappia. Le mamme non erano così avanzate, hanno detto, beh no, ma forse no, io voglio che lo sappia il vescovo, che lo sappia, voglio che mi firmiate al registro, deve diventare una cosa pubblica, politica, ma ste mamme, cioè, oh ciao Sergio, queste mamme invece non erano così proprio, e insomma alla fine il prete le ha portate, le ha guidate, e quindi hanno fatto un battesimo pubblico con altre 4 famiglie, era un paese piccolo dell'Umbria, con la benedizione del vescovo. Ecco, questo per dire che a volte veniamo sorpresi noi stessi, come dire, da quanto certi ambienti si stiano evolvendo e si stiano, come dire, trasformando, e veniamo piacevolmente sorpresi e sorpresi. Questo, magari introduciamo Sergio, povero che... Stavo raccontando un po' Arello, così.
Beh, vai pure a partire, lascia il tempo di acclimatare.
Ok, quindi, niente, quindi, poi, insomma, nell'evoluzione della mia, stavo raccontando la mia vita, pensate, Thomas Tring. Quindi a un certo punto, dopo che avevo, cioè, visto che avevo un rapporto così tranquillo e sereno con la mia omosessualità, è stato per me, non è che ho avuto desiderio di figli, io ho pensato di avere dei bambini da quando ho 6 anni. E Marguerite Yourcenar dice che tu diventi genitore quando inizi a pensare al nome dei tuoi bimbi. Sei così, io sono diventata mamma a 6 anni, perché a 6 anni ho iniziato a pensare a che nome avrei dato ai miei bimbi. E quindi poi è stato naturale, quando ho incontrato la mia compagna, lei aveva lo stesso desiderio, e abbiamo detto, bene, mettiamo su una famiglia. Non è stato proprio semplicissimo, nel senso che ci siamo dette, ci siamo fatte le domande che di solito ci fanno tutti, e cioè, primo, come cresce un bambino senza la figura genitoriale opposta, cioè con due mamme senza il papà, evidentemente con due papà senza la mamma. Questa è stata la prima domanda. La seconda domanda è, ma il bimbo o la bimba a scuola lo prenderanno in giro, lo tratteranno male, eccetera, eccetera. La terza domanda che ci fanno tutti e che noi non ci siamo fatte è quella, ma un bimbo o una bimba con due mamme diventerà a sua volta lesbica? Ecco, questa domanda a noi non ci interessava assolutamente, perché ovviamente non è così, i figli di genitori omosessuali diventano eterosessuali al 97%, come è la statistica generale, ma anche fosse what's the problem, cioè se essere omosessuali è una caratteristica come essere biondi, mori, questo ci dice la scienza, alti, bassi, eccetera eccetera, anche fosse che da famiglie omosessuali venissero figli omosessuali, dov'è il problema? Comunque non è così. Quindi questa domanda a noi non ci ha mai preoccupato. Le altre due ci siamo prese cura, ci siamo informate, abbiamo voluto conoscere altre mamme, altre famiglie, abbiamo letto i libri, insomma ci siamo proprio informate adeguatamente e ci siamo anche quella piccola, diciamo, sussulto di preoccupazione o di curiosità o di, insomma, l'abbiamo superato leggendo, conoscendo e conoscendo altre mamme. Questo è quanto. Come abbiamo fatto ad avere una bimba? Come fanno due donne ad avere una bimba? Beh, noi abbiamo scelto la procreazione medicalmente assistita, quindi siamo andate a Bruxelles, dove c'è un ospedale pubblico, l'ospedale principale di Bruxelles, che è l'equivalente del Sant'Orsola di Bologna, un ospedale pubblico dove fanno procreazione medicalmente assistita, una delle cliniche più importanti, più serie d'Europa. Quando siamo andate lì, ovviamente 3/4 delle coppie erano maschio e femmina italiane, perché con la legge 40, le coppie che emigrano, intendo marito e moglie sposati regolarmente, le coppie che emigrano, perché è una legge feroce, sono migliaia, quindi in qualunque clinica di procreazione medicalmente assistita nel mondo, la prima cosa che ci trovi sono le coppie etero-italiane. Ovviamente c'è talmente tanta affluenza, per cui ci sono medici italiani, infermieri italiane, traduttori italiani, si trova pezzo d'Italia ovunque. Abbiamo fatto l'inseminazione, quindi abbiamo usato il seme di un donatore danese e io poi sono rimasta incinta e aveva provato anche la mia compagna prima, quindi io sono la mamma biologica e per lo Stato italiano sono anche la mamma legale, perché in Italia chi partorisce è la mamma legale. Questo significa che noi abbiamo un problema grosso, che è questo: per lo Stato italiano io sono la mamma di nostra figlia e nostra figlia ha una sola mamma. La mia compagna, mia moglie, che era presente nell'esistenza della nostra bimba e della nostra famiglia da sempre, da prima ce l'abbiamo concepita, desiderata, cercata assieme, per lo Stato italiano non esiste. È parente di nostra figlia come voi, cioè non esiste. Questo significa che se io dovessi morire, io che sono la mamma legale biologica, nostra figlia viene considerata orfana e data in adozione al parente più prossimo fino al 6° grado di parentela. Tradotto significa, nel caso voi che immagino siate marito e moglie, se una mamma muore il bimbo anziché essere dato al papà viene dato al parente più prossimo fino al 6° grado. Quindi quel bambino, oltre ad avere la tragedia di perdere una mamma, perde anche il papà o la seconda mamma. E questo è un problema che abbiamo e che è un problema grosso che non riusciamo a superare nonostante la legislazione europea, ma perché lo Stato italiano è uno Stato arretrato e molto conservatore. Quindi questo è un grosso problema che abbiamo, perché ci lascia molto insicuri. Io Da quando sono nata, sono stata, da quando ho partorito, sono stata tra la vita e la morte due volte. E ogni volta la mia compagna ha pensato che oltre a me probabilmente avrebbe perso anche sua figlia. E quindi questo è un grosso problema che abbiamo. Io mi fermerei qua perché penso che è più interessante che loro ci facciano le domande che non noi che continuiamo a raccontare. Così io vado dove a voi interessa anziché andare dove io penso che sia giusto andare.
Bene.
Ta-ta!
Va bene, mi presento. Sì. Vabbè, allora io mi chiamo Sergio Giudice, ho 52 anni, e faccio l'insegnante, sono insegnante di un liceo di Bologna, liceo Copernico, e sono gay, ho una relazione fissa con mio compagno da 8 anni, da 3 anni lui è mio marito, perché ci siamo sposati in Norvegia, che è uno dei tantissimi paesi europei che consente il matrimonio fra le persone dello stesso sesso. Questo significa che io sono sposato non solo in Norvegia, io sono un uomo sposato in Norvegia, in Portogallo, in Spagna, in Belgio, in Olanda, in Svezia, in Francia, in Inghilterra, in California, in Australia, in Sudafrica, in Argentina, in tutti questi posti, io e il mio compagno siamo considerati una coppia sposata. E, in Italia no, in Italia evidentemente, non sto a ripetere le cose che diceva Ilaria, ma in Italia non esiste nessun tipo di riconoscimento della nostra unione. E questo cosa significa per noi? Pensate che cos'è di fatto il matrimonio. No? Il matrimonio per un cattolico evidentemente è innanzitutto un sacramento, quindi come dire, qualcosa che coinvolge come dire, non solamente la coppia ma anche una relazione con Dio, con la propria fede. Né io né Michele siamo credenti, quindi questo è un livello di relazione che non ci coinvolge. Però c'è dell'altro, ci sono altre due cose secondo me che fanno un matrimonio, oltre appunto all'aspetto diciamo sacramentale che riguarda solo i credenti, altre due cose che invece riguardano tutti, credenti e non credenti. La prima è di carattere, non le metto in ordine di importanza, diciamo una è di carattere giuridico. Il matrimonio oggi è una forma di contrattazione fra due persone, di patto da punto di vista giuridico fra due persone, che produce molti effetti dal punto di vista giuridico per quanto riguarda per esempio la successione. Se due persone non sposate, se in una coppia non sposata una persona muore e lascia in eredità tutto al proprio compagno, alla propria compagna, le tasse di successione sono fortissime. Mentre se si tratta di due persone sposate è tutta un'altra storia. Non solo, se io non sono sposato c'è la legittima che va ad altri parenti, ad altri consanguinei. Qui sono costretto a lasciare una parte del mio patrimonio a dei parenti che magari, con cui magari non ho nessun tipo di affetto o di relazione, piuttosto che decidere di lasciare anche quella parte al mio compagno. C'è il tema della pensione di reversibilità, per esempio, una coppia dello stesso sesso che vive assieme 20, 30, 40 anni, pagando le tasse come tutti quanti, non gode di quella possibilità di cui godono tutte quelle altre persone che pagano le tasse, per cui quella pensione che io ho maturato attraverso appunto, i miei contributi non può servire a sostenere il mio compagno, la mia compagna. Io sono un insegnante, quindi nelle graduatorie, per esempio, quando ero più giovane, trasferimento, adesso sono stabile, però per esempio nelle graduatorie di istituto, per definire la soprannumerarietà, io nel corso del tempo mi sono visto scavalcare rispetto a quelli che erano entrati nella stessa classe di concorso, perché al di là dei figli basta anche solo il matrimonio per avere un punteggio in più. Quindi il fatto che lo Stato non riconosca la mia relazione dal punto di vista giuridico fa sì che io perda dei diritti anche dal punto di vista lavorativo e così via dicendo. Poi c'è un terzo aspetto che secondo me va evidenziato perché se ci pensiamo non è meno importante degli altri due, che è l'aspetto simbolico. Il matrimonio è la riconoscibilità sociale di una relazione. Il matrimonio è una festa, è di solito la festa più grande della storia di una coppia, di una persona, non solo appunto per le coppie cattoliche o di altre religioni, perché evidentemente c'è anche una componente, come dire, in più, ma anche per una coppia di non credenti il matrimonio è la più grande festa della loro vita, si dice il più bel giorno della vita, perché è il momento in cui il fatto privato, la relazione fra due persone, viene socializzata, diventa un'apertura ai parenti, agli amici, c'è un momento forte di condivisione. Da quel momento in poi si dice a tutti: considerateci una coppia, non considerateci più due individui, tenete conto che noi abbiamo un progetto comune, riconoscete questo progetto comune perché sarà una cifra importante, forse la più importante della nostra vita. E questo non riguarda solamente il giorno del matrimonio, riguarda, come dire, il rapporto con i vicini di casa, riguarda il rapporto con gli insegnanti dei figli, riguarda il rapporto con tutti i parenti. Pensate quante sono le situazioni, io le noto perché, come dire, è un osservatorio da cui lo puoi notare meglio, quante sono le situazioni in cui l'elemento coniugale o comunque l'elemento della vita di coppia viene evidenziato. Spesso alle persone omosessuali si dice: guarda, io non ho niente contro gli omosessuali, anzi a me va anche bene che tu abbia un compagno, una compagna, vivi la tua vita, però secondo me, come dire, rischia di essere offensivo che tu lo ostenti, che tu ne parli, non c'è nessun bisogno di dirlo. E io in questo caso invito sempre a tenere conto di un aspetto: non è possibile non dirlo, non è pensabile non parlarne. Ogni persona è chiamata ogni giorno della sua vita a parlare della propria omosessualità o eterosessualità. Io ti faccio l'insegnante, quando arrivo in classe, sarà insegnante lunedì mattina, spesso capita che ci si racconti cosa si è fatto altri fine settimana. E io sono andato a vedere quella mostra a Ferrara con mio marito, e io sono stato a cena con mia moglie, e io sono andato a incontrare i nipotini. Cioè, le persone eterosessuali dicono tutti i giorni della loro vita di essere eterosessuali. Io so benissimo che i miei amici eterosessuali sono eterosessuali, perché me ne parlano in continuazione. Quindi io potrei non evitare di dire che sono gay, è impossibile. Io potrei mentire sul mio orientamento sessuale, io potrei fare finta di essere etero, io potrei, come hanno fatto sempre i gay e le lesbiche nel corso della storia, essere quell'uomo di mezza età che non riesce a trovare la donna della sua vita e fare finta di cercarla e rispondere sempre quando torno a casa ai miei zii o alle mie cognate che no, ancora non ho trovato la fidanzata e che la smettono di chiedere. Quindi la scelta di visibilità per una persona omosessuale è una scelta di verità. E la scelta di invisibilità è una scelta di menzogna, di costruzione artificiosa della propria vita. Spesso la forte sofferenza che prova una persona omosessuale, spesso la forte sofferenza che provano i ragazzi omosessuali, è questo: è non potersi dire, è doversi nascondere, è dover dire altro rispetto a quello che sono. Vi cito questa cosa che mi ha molto addolorato, la notizia che ho letto oggi sul giornale, che per me è stata una pugnalata. Il PM del caso del cosiddetto ragazzo dei pantaloni rosa ha chiesto l'archiviazione di tutti gli indagati le persone sì, tutti gli indagati per atteggiamenti omofobi nei suoi confronti, in quanto il ragazzo non era gay. Il ragazzo dei pantaloni rosa è il protagonista di un fatto spiacevolissimo di cronaca dello scorso anno, cioè un ragazzino di 15 anni di Roma che si è ucciso a 15 anni perché i compagni lo prendevano in giro per la sua omosessualità. Lui andava in classe con le unghie smaltate di rosa, si era fatto fotografare delle fotografie su Facebook con un abbigliamento un po' femminile, con i pantaloni rosa, un foulard al collo. La mamma sapeva che lui era gay, la mamma dopo la morte ha detto che lei sapeva che lui era gay, e anche se non si era reso conto che soffriva così tanto a scuola perché i compagni di classe, i miei insegnanti l'avevano sempre rassicurata, c'era i compagni di classe che avevano fatto questo sito, che avevano chiamato il ragazzo con i pantaloni rosa, dove lo sbeffeggiavano in continuazione. Lui si è ucciso e tutti hanno cominciato a negare, la mamma, tutti gli altri hanno cominciato a negare che lui fosse gay. Gli insegnanti, come sempre accade in questi casi, hanno detto no, non sapevamo niente, non siamo accorti di niente, non era gay, i compagni di classe hanno detto no, nessuno lo prendeva in giro, e allora immagino che poi il PM, come dire, non abbia avuto prove consistenti dell'omosessualità di questo ragazzino, anche perché era un ragazzino a 15 anni, come dire, era più una questione di come si poneva agli altri, probabilmente non aveva mai avuto una vita sessuale, insomma, era della sua identità che si stava parlando, non della sua sessualità, perché poi spesso uno quando parla di omosessualità pensa al sesso. Bene, quel ragazzino di 15 anni probabilmente non aveva mai fatto sesso nella sua vita, ma comunque aveva una sua identità differente da quella dei suoi compagni, e per questo veniva preso in giro. Ora, il fatto che il PM non abbia trovato evidentemente, insomma, le prove per indagare, erano stati indagati gli insegnanti, il preside, per non avere vigilato, qualcuno aveva raccontato di un insegnante che lo prendeva in giro per come veniva a scuola, per come si vestiva, eccetera, e i giornali hanno riportato come se fosse stato provato che il ragazzo non era omosessuale, quindi non c'era stata nessuna questione. Probabilmente hanno detto era a causa di una delusione amorosa, perché una compagna era innamorato di una compagna di classe. Un ragazzo la cui mamma aveva detto che lei sapeva che il ragazzo era omosessuale. Come se, vuol dire, la negazione dell'identità è quello che ferisce fortemente un ragazzo, e ferisce, poi può ferire anche un adulto, sempre meno, nel senso che le nuove generazioni di omosessuali hanno degli stimoli in più, per cui rispetto alle generazioni precedenti che sono sempre vissute più nel nascondimento, oggi è più facile venire alla luce. Però soprattutto i ragazzi sono molto, veramente molto indifesi rispetto a questo, perché la scuola non ne parla, in famiglia non se ne parla, e quel terzo, che per i ragazzi è spesso il primo luogo di confronto, di mutuo soccorso, che è il gruppo dei pari, il gruppo dei coetanei, è proprio quello più cattivo su queste cose, perché soprattutto nell'adolescenza il gruppo dei ragazzi che sta cercando di costruire la propria identità, ebbene, spesso la costruisce anche, come dire, cercando di mettere fuori quello che non corrisponde all'identità del gruppo, e quindi possono essere molto cattivi nei confronti del ragazzino, non necessariamente gay, semplicemente il ragazzino più debole, più fragile, meno macio, meno forte, no? Perché, come dire, coalizzarsi contro di lui spesso è semplicemente il modo per rafforzare se stessi. Non parlo solamente del bullismo propriamente detto, cioè proprio dei gruppetti, i ragazzi violenti, parlo anche di dinamiche molto più sottili che attraversano tutte le classi, che attraversano tutti i gruppi di ragazzi, spesso anche molto inconsapevolmente, per cui quando accadono fatti come questo magari gli stessi ragazzi non si rendono conto di aver messo in campo un atteggiamento che feriva quel ragazzo, perché non lo prevedevano, perché scherzavano sui gay senza pensare che lui fosse gay, eccetera. Comunque, per tornare al tema del matrimonio, quindi c'è anche l'aspetto sociale, l'aspetto di riconoscibilità sociale. Oggi, se la comunità gay e lesbica di questo paese ha individuato il matrimonio come la battaglia fondamentale, non è per la pensione di reversibilità, è perché la richiesta è quella della pari dignità sociale. Il tema per cui la mia relazione d'amore deve essere considerata dallo Stato una relazione d'amore inferiore a quella di chi mi sta accanto in quanto eterosessuale è una ferita alla mia dignità, è una ferita per me al principio di uguaglianza, è un elemento che mi consente solo di stare all'interno della società in cui vivo sentendomi tollerato, sentendomi magari accolto ma tenuto a distanza, accettato ma come un inferiore. E invece quello che oggi le persone gay, lesbiche, transessuali pongono è quello che le donne hanno posto nei decenni scorsi, è quello che i neri hanno posto nei decenni scorsi, cioè il principio di uguaglianza. Anche la richiesta che gay e lesbiche fanno di accedere non a un istituto giuridico differente dal matrimonio, come le unioni civili, Pax, dico, ma al matrimonio dipende da questo, dipende da questo. Ci sono oramai pochi paesi, perché in Europa sono arrivati tutti al matrimonio, ma per esempio la Germania, che ha un istituto giuridico che si chiama Lebenspartnerschaft, cioè dire comunità di vita, partenariato di vita, che di fatto garantisce tutti i diritti del matrimonio anche al coppia dello stesso sesso. Così come in Inghilterra fino a pochi mesi fa aveva una legge uguale, ma in Inghilterra hanno già ottenuto, in Germania stanno chiedendo di poter accedere al matrimonio, perché per quanto l'autobus su cui io posso salire sia nuovo, attrezzato di tutto, abbia i sedili a posto, un bel motore, l'idea che l'autobus su cui io salgo sia l'autobus per i neri, mentre poi c'è l'autobus per i bianchi, o l'autobus per i gay, perché accanto c'è l'autobus per gli etero, bene, è qualcosa che ferisce il principio di uguaglianza. E quindi, al di là dell'aspetto puramente religioso, che è altra partita, anche se nei paesi del nord Europa, in diversi paesi, dalla Svezia alla Gran Bretagna, il tema oggi è anche l'accesso al matrimonio religioso. Stiamo parlando di quei paesi di cultura protestante dove di fatto la religione ha un fortissimo legame con il potere dello Stato, ecco. E quindi lì il rapporto è molto più diretto. Però, per quanto riguarda l'Italia, non è questo il tema del discorso. Certo, i gay e le lesbiche cattoliche chiedono alla Chiesa anche un'accoglienza religiosa, anche la possibilità di una benedizione alle loro unioni, cosa che peraltro in Italia accade. Prima, quando sono arrivato, Ilaria parlava di un caso di un battesimo di un bambino figlio di una coppia lesbica. Ecco, io conosco diverse situazioni in Italia di battesimi a figli di coppie lesbico gay, così come sono tante situazioni in cui, lasciando stare la parola da parte, la parola matrimonio, ma ci sono sacerdoti che impartiscono le benedizioni appunto alle coppie dello stesso sesso. Ma torno a dire, questo è altro discorso. Per quanto riguarda il matrimonio civile, il punto è, di fronte a una legge dello Stato, se c'è una sola legge dello Stato che dice che il mio orientamento sessuale deve essere un elemento che mi impedisce l'accesso a quell'istituto, ebbene significa che lo Stato considera il mio orientamento sessuale un elemento discriminante. Ma se questo appunto non ha nessuna motivazione, se non una motivazione appunto di tipo ideologico, etico, ebbene allora questo tanto contrasta con i principi discriminatori europei, ma comunque insomma, come dire, è per noi un elemento, è chiaramente di battaglia culturale prima che politica, perché il tema appunto dell'uguaglianza è il tema che noi abbiamo di fronte, è fondamentalmente la ragione insomma della lotta, dell'impegno del movimento delle lesbiche, gay e transessuali nel nostro paese. Adesso mi fermo anch'io.
Ciao.